Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici ascoltatori, ben trovati. Il saluto vi arriva in diretta da Luca Collodi. Ringrazio Roberto Venturini per la parte tecnica, Luciana Fantini, Maria Serena Tuglio in regia che mi accompagnano nella messa in onda di questo programma che oggi va idealmente in Giappone, perché lunedì prossimo in Giappone inizierà il vertice del G8, al quale partecipano, oltre alla Russia, gli Stati Uniti, il Giappone, la Germania, il Regno Unito, la Francia, l'Italia e il Canada, i cosiddetti paesi più industrializzati. Tra l'altro bisogna ricordare che le persone che vivono all'interno di questi paesi che formano il G8 rappresentano circa il 14% della popolazione mondiale. Ma dobbiamo anche ricordare che in questi paesi del G8 si produce praticamente oltre i 2/3 del prodotto interno lordo mondiale, quindi sono i paesi che più in generale hanno disponibilità economiche e finanziarie. Io saluto Sergio Marelli, che è il direttore generale dei volontari del mondo FOXIV e presidente dell'Associazione delle ONG Italiane. Marelli, buona giornata.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Tra l'altro diciamo subito che tu sei in partenza proprio domani per rappresentare le organizzazioni non governative italiane in Giappone.
Sì, è proprio così. Domani andremo ancora per la terza volta in Giappone, perché già alla fine dello scorso anno abbiamo incontrato le autorità giapponesi e poi soprattutto 2 mesi fa, all'inizio di maggio, in questo cosiddetto Civil G8, ovvero nel momento di consultazione formale tra i governi e la società civile e i suoi rappresentanti, proprio in preparazione del vertice che inizierà lunedì prossimo.
C'è un appello, un documento firmato dai vescovi, dalle conferenze episcopali dei paesi del G8 che chiedono, in estrema sintesi, più impegno per poveri e grande attenzione per quanto riguarda i cambiamenti climatici, che sottolineano i vescovi dei paesi del G8 colpiscono i cambiamenti climatici, soprattutto i poveri. Tutti quanti chiedono da sempre le stesse cose: più attenzione per i poveri, il clima, il commercio globale che deve in qualche modo garantire maggiori condizioni di giustizia, il rispetto della vita, gli aiuti umanitari. Però i risultati che otteniamo non sono molto incoraggianti. Perché?
Io penso purtroppo perché ancora persiste dentro la classe politica e dentro i decisori della comunità internazionale una visione e degli interessi che sono alquanto miopi, di corta durata, come se ancora oggi insistere sull'incremento dei profitti e sulla protezione di questo benessere e di questa ricchezza che sta nei paesi ricchi del nord del mondo possa essere ancora perpetrata senza avere invece al contrario una prospettiva più di medio e lungo termine che, ad un'analisi un pochettino più responsabile ed approfondita, lascia assolutamente intravedere un futuro incerto, insicuro per tutti, anche per questo benessere, per queste ricchezze che viviamo qui nei nostri paesi. Insomma, in altre parole, io resto convinto che se non passa come mentalità comune e quindi poi se non comporta anche delle decisioni conseguenti e coerenti, il fatto che il benessere, la pace e la stabilità e quindi il futuro può essere costruito solo garantendo i diritti, la giustizia e un benessere diffuso a livello del pianeta, se non passa questa mentalità probabilmente ci avviamo verso ancora qualche anno di benessere per noi, ma un futuro che senz'altro pregiudicherà la vita anche delle nostre nuove generazioni.
Andiamo a vedere i temi in agenda, lo facciamo in maniera molto riassuntiva: lotta ai cambiamenti climatici, crisi alimentare, l'impennata dei prezzi del petrolio e quindi di tutto quello che è il bene energetico e gli aiuti ai paesi in via di sviluppo, Africa in testa. Marelli, sono questi 4 temi su cui si misureranno gli 8 paesi più industrializzati del mondo.
Io resto del parere che questi summit servono perché è fin troppo evidente che, senza minimamente ipotizzare che il G8 possa sostituirsi agli ambiti più democratici della comunità internazionale, a partire dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è peraltro vero il fatto che questi sono gli 8 governi che con le loro decisioni e soprattutto con la loro volontà di investire risorse per lo sviluppo diffuso a livello planetario possono, hanno la possibilità di condizionare proprio anche l'evolversi delle decisioni nella comunità internazionale.
Secondo quello che hanno preparato le varie diplomazie di questi 8 paesi del G8, dovrebbero essere annunciate in Giappone previsioni di un accordo sugli obiettivi di taglio delle emissioni di gas serra.
Le mie previsioni sono quelle, purtroppo, che questo vertice del Giappone sarà un vertice di transizione. Quello del campo del settore climatico, dei cambiamenti climatici, è sicuramente uno degli indicatori più evidenti di questa mia affermazione, e cioè, anche essendoci confrontati con la persona incaricata di preparare il vertice del G8 per l'Italia da parte del Presidente del Consiglio Berlusconi, che abbiamo incontrato nei giorni scorsi, ci ha un po' indicato come rispetto ai cambiamenti climatici sarà tutto posticipato al vertice che si terrà a fine del 2009 a Copenaghen, che dovrà assumere le decisioni proprio in materia di riduzione delle emissioni e di misure da adottare per consentire ai paesi in via di sviluppo di sopportare anche, diciamo così, il prezzo, il costo di queste riduzioni di emissioni di CO2 e di anidride carbonica. Quindi un vertice di transizione che posticiperà ancora le date delle decisioni definitive, nella speranza, questa è l'unica cosa che ci resta come aspettativa da questo vertice del G8, che si facciano dei passi, speriamo consistenti, in avanti proprio nella costruzione di questo consenso. Perché se non si dovesse trovare, io sto dalla parte di coloro i quali dicono che questo livello di sfruttamento delle risorse e di conseguenza di emissioni di anidride carbonica pregiudica pesantemente la sostenibilità ambientale del nostro pianeta.
C'è poi l'emergenza energetica, la bolletta del petrolio. Il petrolio sta andando a gonfie vele verso i $150 al barile. In questo caso il G8 dovrebbe rilanciare in grande stile il ritorno, l'uso e il rafforzamento del nucleare.
Purtroppo questa è una notizia che abbiamo appreso dal cambio di governo, direi così, perché mentre fino allo scorso vertice l'Italia portava dentro il G8 una posizione abbastanza intransigente, cioè quella posizione che dice che il nucleare non è la risposta all'alternativa energetica, quanto piuttosto invece lo sono la ricerca e lo sviluppo di tecnologie alternative non nucleari, oggi apprendiamo che l'Italia, che questo governo, andrà in Giappone con una posizione molto più aperta, molto più possibilista, anzi direi allineata con i paesi che invece hanno fatto proprio la scelta di sostituire le produzioni da risorse fossili con la produzione energetica da fonti nucleari.
Marelli, secondo bozze che girano di un comunicato finale, siamo già, voglio dire, a questo livello, quindi le diplomazie hanno lavorato molto in queste settimane, c'è poi il tema dell'Africa, perché sembrerebbe che i leader debbano formulare un impegno per aumentare gli aiuti finanziari all'Africa e per contribuire al miglioramento della sicurezza sanitaria nel continente africano.
Le anticipazioni che noi abbiamo raccolto, anche appunto ribadisco dall'equipe che sta lavorando con il Presidente del Consiglio, sono quelle che lasciano intravedere un vertice che non assumerà nuovi impegni e quindi probabilmente, anche se ci dovessero essere nella dichiarazione finale delle affermazioni rispetto a questa volontà di incrementare gli impegni per gli aiuti ai paesi poveri, io penso che non ci sarà nella dichiarazione degli impegni precisi. Quindi sarà un'affermazione di principio non ancora accompagnata, ancora una volta, da degli impegni che siano quantificati e quindi poi misurabili, valutabili nel corso dei prossimi mesi. E la parola d'ordine di questo vertice, lo ripeto, di transizione, sarà quello: nessun nuovo impegno, ma mantenimento degli impegni precedentemente assunti all'interno del G8. E qui c'è la prima nota veramente molto dolente per il nostro Paese, perché l'Italia andrà in Giappone con la decisione assunta dentro il DPF 2009-2011 di ridurre ulteriormente 170 milioni all'anno le risorse stanziate per la cooperazione internazionale. Quindi se dipendesse dall'Italia, gli esiti del vertice sarebbero già in qualche modo compromessi, perché non solo non si aumentano gli aiuti, non si riesce nemmeno a mantenere gli impegni già presi, addirittura per i prossimi 3 anni c'è la previsione, anzi c'è la decisione di una riduzione delle risorse per gli aiuti ai paesi poveri e in particolare per l'Africa.
E ci sono spazi di trattativa per cambiare questa decisione del governo italiano?
Il DPF deve essere sottoposto alla discussione e alla decisione parlamentare, che poi lo trasformerà nella legge finanziaria.
Ma voi avete altri segnali da questo punto di vista di disponibilità?
Ma disponibilità noi l'abbiamo sempre trovata, anche all'interno dei due schieramenti. La preoccupazione è che, come negli anni precedenti e quindi senza distinzioni di colore di governo, poi la finanziaria verrà sottoposta al voto di fiducia e quindi di fatto recepirà le decisioni prese del DPF.
Parliamo di cooperazione, di volontari, ci sono, e qui lasciamo sullo sfondo il G8, delle situazioni che sembrano dimenticate anche dalla grande stampa, di volontari, ad esempio nel Corno d'Africa, che sono direttamente scomparsi, di cui non si sa più niente.
E purtroppo questo è il campanello d'allarme, se si vuole, più che ci tocca più da vicino, perché in questo momento non dimentichiamo che 8 persone, 2 italiane e 6 somale, che lavoravano con ONG italiane, sono state appunto rapite nella Somalia. Il campanello di allarme più evidente di questa instabilità e di questa pace che si allontana piuttosto che avvicinarsi, e soprattutto anche della difficoltà, o forse meglio dire dell'incapacità, dell'impossibilità della comunità internazionale di agire prontamente e efficacemente per ristabilire quantomeno la stabilità e la sicurezza, se non proprio la pace, all'interno ancora di molte aree del pianeta.
Ecco, la Farnesina si sta interessando a queste situazioni?
Assolutamente sì. Lavoriamo molto con loro e noi abbiamo la certezza, che non è solo la speranza, che le autorità stanno facendo tutto il possibile per condurre a buon termine e a buon esito anche questi rapimenti.
Grazie a Sergio Marelli, presidente dell'Associazione delle ONG Italiane e direttore generale di Volontari nel Mondo FOCSIV, quindi buon viaggio per Tokyo. Da domani tu sarai con FOCSIV e le ONG Italiane a rappresentare l'Italia in Giappone.
Faremo del nostro meglio, grazie a te Luca di questo spazio.
Grazie, buon lavoro, quindi salutiamo Sergio Marelli. Tra qualche istante dovremmo invece approfondire un'altra tematica sempre in agenda del G8, e cioè il clima, un tema che in vario modo interessa tutti quanti. E per questo noi salutiamo Gianfranco Bologna, che è direttore scientifico del WWF Italia. Bologna, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Buongiorno, grazie a voi tutti.
E allora, il G8 si dovrà occupare ancora una volta di clima, perché non è la prima volta che lo fa, però a quanto pare Bologna, le tematiche sono sempre le stesse. I paesi del G8 non fanno abbastanza nella lotta contro i cambiamenti climatici, e voi come WWF su questo fronte siete allarmati.
Ma diciamo che in questo G8 e ovviamente anche il G8 successivo, che come ben sappiamo avrà la presidenza italiana e si svolgerà in Italia, hanno un ruolo particolarmente...
Alla Maddalena, se non vado errato.
Esattamente, in Sardegna, alla Maddalena, hanno un ruolo particolarmente importante per la questione del negoziato sui cambiamenti climatici, perché, come penso gli ascoltatori sappiano, esiste un negoziato molto importante per la cosiddetto Kyoto Plus, vale a dire quello che dovrebbe sostituire il protocollo di Kyoto, che ormai è arrivato al capolinea, perché nel 2012 il protocollo di Kyoto ha finito la sua funzione. Nell'ambito della Convenzione Quadro sui mutamenti climatici è in atto un negoziato molto importante che si concluderà nel 2009 nella conferenza delle parti che avrà luogo a Copenaghen alla fine dell'anno. E questo negoziato è perché molto importante? Perché ovviamente sulla base di tutte le conoscenze scientifiche oramai acquisite nell'arco di questi decenni, noi sappiamo che dobbiamo intervenire in una maniera molto importante con delle riduzioni significative, e quindi bisognerà arrivare a una riduzione che andrà in una range che va dal 25 al 40% entro il 2020, in una riduzione ancora più significativa nel 2050. Ovviamente parlo della riduzione delle emissioni di gas che alterano la composizione chimica dell'atmosfera e incrementano l'effetto serra naturale, al 2050 addirittura di un 80%. Il G8 su questo ha un ruolo importante, perché deve confermare il percorso in sede multilaterale, vale a dire nella Convenzione sui mutamenti climatici, in sede Nazioni Unite, che si sta avendo nelle conferenze delle parti, e dovrebbe ovviamente avere un po' più di coraggio, perché ovviamente è in mano ai grandi paesi industrializzati del pianeta, che sono quelli che in qualche maniera dovrebbero anche avere la visione del futuro. Siccome percorrere nuove strade per cambiare questo modo un po' vecchio, obsoleto di utilizzare i combustibili fossili, sappiamo che è un modo oramai obbligato, dobbiamo trovare proprio tutta quella opportunità e quell'innovazione che ci consente di cogliere la parte positiva della crisi. come tutte le crisi, c'è una parte negativa drammatica, ma c'è anche una parte positiva che è l'innovazione, la capacità di futuro, la capacità addirittura di mettere in piedi una nuova rivoluzione industriale che potrebbe essere importantissima per tutti.
Voi Bologna puntate come WWF l'indice soprattutto contro l'uso del carbone per quanto riguarda l'energia?
Ma guardi, non siamo noi a puntarlo, ovviamente i combustibili fossili hanno un alto contenuto in primis il carbone di carbonio, e questo ovviamente non fa che accelerare il processo di mutamento climatico. Noi oggi abbiamo dei segnali veramente importanti dal mondo scientifico. Pensi, esiste un programma internazionale globale di ricerca sul ciclo del carbonio che ha pubblicato un'allarmante ricerca sui Proceedings della National Academy of Science americana, che è una delle più autorevoli accademie scientifiche del mondo, perché l'accelerazione nella composizione chimica dell'atmosfera di crescita della componente di anidride carbonica è superiore a quella che si immaginava negli scenari del famoso IPCC, che sarebbe il panel intergovernamentale sul cambiamento climatico, che ha vinto anche il premio Nobel, che spesso paradossalmente viene accusato di essere un po' tra virgolette catastrofista. Invece paradossalmente è il contrario, l'IPCC è molto cauto, lavora in una maniera molto moderata, e però le ricerche scientifiche oggi ci documentano che noi abbiamo un incremento annuale di 2 parti per milione di volume della composizione chimica di anidride carbonica. Non ce lo possiamo permettere perché purtroppo questo andamento esponenziale sta creando dei problemi veramente molto gravi e pesanti, alcuni dei quali sono particolarmente allarmanti anche per il mondo scientifico. Pensate alle notizie riguardanti il ghiaccio polare artico, su cui abbiamo i dati da satellite, quindi non è che si sta parlando di una notizia giornalistica che quindi ha a che fare con qualcuno che magari non conosce il problema, è sottoposto a osservazione come ormai il nostro pianeta nella sua interezza, e abbiamo dei dati veramente terribili che ci fanno vedere come il ghiaccio estivo di tutto il polo artico si stia riducendo in una maniera molto significativa, addirittura del 39% rispetto alle precedenti osservazioni dal 79 al 2000 nell'arco degli ultimi anni. Questo è un segnale, vi ricorderete che lo scorso anno addirittura si è liberato il famoso passaggio a nord-ovest che viene ritenuto da almeno qualche migliaia di anni che non abbia mai avuto questa apertura. E quindi siamo di fronte a dei fenomeni che si stanno accelerando, che addirittura la comunità scientifica pensava che queste situazioni si sarebbero verificate più in là, e quindi riteniamo che la risposta del mondo politico dovrebbe essere adeguata.
Lei pensa, per concludere, Bologna, che in Giappone il G8 giapponese possa andare decisamente verso un Kyoto 2?
Guardi, io Kyoto 2 ci sta andando l'intera comunità internazionale ed è impossibile non andarci, diciamo, i fatti lo richiedono. E sul G8 giapponese sicuramente un G8, oso dire tra virgolette di passaggio, ci abbiamo ancora un'amministrazione americana che sappiamo benissimo non essere mai stata coraggiosa su questo tema, anzi spesso addirittura è giunta a negarlo, con l'industria professionale del negazionismo, e quindi diciamo credo che sia un buon risultato la conferma degli impegni, ecco, non retrocedere nelle posizioni che sono state fino ad oggi raggiunte dai G8 precedenti. Certamente molto poco, sarebbe un po' triste, però insomma è meglio mantenere la posizione e non retrocedere.
Grazie e buon lavoro a Gianfranco Bologna, direttore scientifico del WWF Italia. Grazie ancora.
Grazie di nuovo, arrivederci.
Noi ci fermiamo qua per questa presentazione attesa del G8 giapponese che inizierà lunedì prossimo. Per il momento è tutto, la linea torna alla regia.